E incredibilmente, ragazzi, inaspettatamente abbiamo trovato dei fantastici diciottenni, diciassettenni e diciottenni, che vanno quasi in contrapposizione a quello che noi poi ci siamo detti prima sulla musica degli anni 70.
Hai visto?
Allora, ragazzi, eccoci qua. Mi dite i vostri nomi?
Io sono Simone.
E io sono Matteo.
Matteo, poi qua abbiamo anche
Gressi,
Filippo,
Riccardo.
Perfetto, ragazzi, allora vi riassumo brevemente quello che ci siamo detti prima, e cioè abbiamo parlato della musica degli anni 70, dove forse, pensiamo noi, quelli che hanno comunque la nostra età, magari c'erano più argomenti, c'erano più pensieri, c'erano delle cose diverse, e ci sembra che invece la musica attuale sia un po' tutta uguale, però ve lo diciamo da profani, perché francamente non credo che nessuno di noi ascolti tanta musica attuale, ok? Sì. Voi cosa ci dite? È così?
Allora, io dico che in parte sono d'accordo e in parte no, perché ci sono artisti come Kid Yugi, per esempio, che è un rapper molto in voga ora, diciamo, che trattano vari argomenti facendo anche citazioni a livello poetico.
Oh, bene. Ma poesie conosciute, tipo?
Sì, no, citano poeti del tipo D'Annunzio, non so, fanno delle citazioni in rima e tutto ciò rende una canzone, per me, bella.
Sì. E tra l'altro magari contribuisce anche, mi viene da dire, a far conoscere anche magari dei poeti,
esatto,
che magari, che so, se uno nella scuola magari italiano non gli piaceva tanto, ok, magari si incuriosisce, perché poi da lì che forse parte tutto e va a ricercare quello che era,
esatto,
il significato. Tu cosa dici?
Io invece nomino tipo un rapper che si chiama Knight, che parla di argomenti molto stretti, su violenza delle donne, sulla psicologia interna che si ha nella testa, e su tanti argomenti che appunto fanno molto pensare e anche ragionare la mente umana, secondo me.
Perché sai cosa? Io ho un figlio che ha 23 anni, ok? E allora alcune cose effettivamente le ascolti, eccetera. Io ho notato in alcune canzoni, poi magari ragazzi mi sbaglio, che però c'è anche proprio nei confronti della violenza sulle donne, ci sono anche delle parole in alcuni casi usate molto forti,
sì,
molto forti e molto anche denigratorie, ok? Mm. E voi come reagite di fronte a queste cose?
Allora, certe volte utilizzano magari testi forti o molto espliciti, anche perché magari, come dire, per esprimere ciò che hanno vissuto, anche magari, perché la maggior parte dei rapper, diciamo, magari vengono dalla strada anche, o comunque
sì,
hanno vissuto una vita non facile, e magari esprimendosi tramite parole forti, loro vogliono trasmettere un po' quello che hanno vissuto.
Vogliono buttarlo fuori,
esatto,
come se lo volessero buttare fuori,
esatto,
liberarsene.
Sì.
Sono argomenti particolari, sono argomenti un po' difficili. C'è qualcuno che parla, per esempio, di come c'erano solo negli anni 70, sai che c'era la guerra del Vietnam, oggi siamo circondati praticamente da guerre,
sì,
okay?
Sì, sì.
Quindi ci sono cantanti attuali che hanno anche questo argomento?
A pensarci bene non mi viene nessuno in mente in questo momento, perché sono più altri argomenti diversi ultimamente.
E voi cosa ne pensate invece, ragazzi, al di là della musica, cosa ne pensate di quello che sta accadendo, di tutte queste guerre che ci circondano?
Secondo me è una cosa sbagliata, perché per me, cioè, fare guerra non è una soluzione per risolvere magari determinati problemi.
Esatto.
Mancano le parole, forse.
Sì.
Mancano le parole.
Più parole, meno fatti.
Sì, e poi c'è questa grandissima sete di potere.
Esatto.
Che secondo me, forse, purtroppo, quello che sta muovendo un po' tutto il mondo, mi viene da dire.
Sì, sì.
Beh,
molto.
A me verrebbe da dire, ad esempio, Gali, nella canzone, quella del Festival di Sanremo,
sì,
ha invece proprio detto tra le righe il fatto del... lui è palestinese, se ben mi ricordo, quindi, e ha detto, insomma, la guerra all'epoca era, cos'era, febbraio, giusto, il festival era appena scoppiato,
sì,
i bombardamenti,
sì,
c'erano appena stati, e lui l'ha proprio esplicitamente detto nella sua canzone. Quindi in realtà di guerre ne viene parlato anche nelle canzoni, è che forse non lo dicono apertamente, cioè mi verrebbe da che cos'era stato Gianni Morandi all'epoca della guerra in Vietnam, giusto, che proprio apertamente diceva che l'amico era andato in guerra quando faceva ratatatan. Adesso forse non lo dicono così
diretto,
forte, però in realtà ne parlano.
Beh, De André, per esempio, nella guerra di Piero, in tutto quello che è stato nell'album Purezza de Ma, ci sono dei passaggi anche tra i peli rossi e gli americani. La diversità che noto è che adesso c'è il cantante che parla cose che loro sentono molto. Gli anni 80, gli anni 70 c'era la musicalità che prevaleva sul fatto di quello che viene trasmesso, cioè quando i Magraziani, Buccini cantavano, esprimevano sì qualcosa, ma non è così come adesso verso di loro. Loro parlano di rapper, che è il loro mondo, il mondo giovanile che li coinvolge, che è bello sicuramente, però c'è proprio una netta differenza fra quello che era l'ascolto musicale, il piacere della musica, e quello che invece trasmettono adesso questi giovani cantanti. Come c'è una grossa diversità.
Perché poi sai, per esempio, se noi pensiamo a canzoni tipo The Master of Wars di Bob Dylan, che è la canzone di protesta di tutte le canzoni di protesta, ma dove praticamente parte del testo dice: io aspetterò la bara di voi potenti per vederla passare e starò lì finché non sarò sicuro che siete morti, ok? Quindi esatto, un testo fortissimo già da allora. Dei cantanti che loro hanno nominato, italiani e stranieri, ne conoscete qualcuno? Hanno nominato De André, Guccini, Bob Dylan, cioè sono
comunque penso che il rock in quegli anni era una musica di protesta anche, perciò sì, già da allora esprimevano testi forti proprio per quello. Questo.
Sì. Ma visti i tempi, secondo me ci starebbe molto bene musica di protesta anche adesso, perché siamo circondati da guerre, siamo circondati da cose che sono bruttissime, cioè pensiamo semplicemente al femminicidio, cioè una donna tutti i giorni, cioè, quindi sì, forse ci aspetteremmo dai
chiediamo
nuovi...
chiediamo a lei, che ti chiami, scusami?
Gracie,
chiediamo cosa ne pensi, come vivi da ragazza, a proposito, adesso non voglio entrare proprio nel femminicidio, come vivi da ragazza questo momento dove effettivamente devi fare attenzione anche a come vai a correre, a come sei vestita per andare a correre, perché se sei troppo succinta magari hai capito qualche preoccupazione, magari uno ce l'ha.
No, ma a me capita molto spesso che magari, no, pure in mezzo alla strada... Comunque ci sono quelli che fanno col clacson, comunque ti urlano, beh, ciao bella, di qua e di là. Cioè, nel senso, per me sono dei bavosi, cioè in senso, cioè non...
Eh sì, però ci sono. E tu sei molto attenta, cioè, quando vai fuori da ragazza, perché è anche giusto, poi tutto sommato, ragazzi, è anche giusto che una vada fuori con la minigonna, col tacco, cioè come si sente libera di vestirsi, senza pensare poi, aspetta un attimo, perché mi devo coprire, perché poi magari faccio una strada che non devo fare, magari... Hai capito? Insomma, non è neanche giusto, ed è giusto che uno vada vestito come crede, però prestare attenzione, cioè essere accorti oggi secondo me forse più che in passato.
Sì, ma infatti io non giro mai senza niente, cioè in senso, la maggior parte delle volte che so che devo uscire da sola c'ho uno spray al peperoncino sempre dietro, oppure c'ho le mani piene di anelli, metti che devo fare a pugni con qualcuno. Però è successo molto spesso che... L'ultima volta è successa a luglio che dei ragazzi mi seguirono e io mi sono ritrovata in mezzo alla piazza di Sassuolo qua che tremavo. Ho chiamato loro e mi sono venuti a prendere.
Gli amici a supporto, sì, come sempre. Fantastico, siete bellissimi ragazzi comunque. Grazie. Devo dire. No, veramente proprio belli sul pezzo, precisi, seri. E infatti guarda, io che sono veramente sempre una fan, ma come penso tutti noi, dei ragazzi, ma non perché sono solo il nostro futuro, perché poi li vedo, io con i ragazzi giovani ci lavoro anche e vedo che effettivamente hanno un sacco di... belle cose in testa, poi magari non hanno più il concetto come avevamo noi, tipo il posto fisso eccetera, forse questo loro non ce l'hanno, ma forse è anche un bene, perché poi le persone andando avanti con gli anni crescono, maturano e il lavoro che magari è cominciato a 20 anni a 35 non ti rappresenta neanche più. E quindi è anche giusto poi provare, sperimentare, fare anche delle cose diverse, quindi ragazzi veramente complimenti. Grazie. Brano musicale, allora, ti chiami che non mi ricordo?
Matteo.
Dai, vuoi introdurre DJ per un giorno? Vuoi introdurre il brano e quello scritto in bianco?
Cosa devo dire?
Devi dire che c'è lo spazio, no, lo facciamo insieme. C'è uno spazio musicale e la canzone è, vai.
Ultimo Alba.
Perfetto, ci è venuto a trovare un amico che è Robby Valentini. Ciao Robby.
Ciao, ciao Nico.
Ciao, è passato di qua anche perché, insomma, tanto per salutarci, e poi dopo perché poi a breve, tra circa un quarto d'ora, avremo un incontro con uno scrittore che è Maurizio Matrone e che ha pubblicato un libro, non so se più di uno, con più di uno.
No, con Incontri, il primo libro.
Ecco, sì. Con Incontri, ed è lo spazio che abbiamo dedicato durante le fiere di ottobre a, a questa casa editrice di Sassuolo, dove insomma illustreremo domenica per domenica uno scrittore. Abbiamo parlato di musica fino adesso, Robby, tu non c'eri, ma abbiamo parlato di musica fino adesso, quindi cambierei leggermente argomento, andando a introdurre poi il libro che andremo a presentare, e parliamo di libri.
Ah, benissimo.
Allora, statisticamente, lo sappiamo, le donne sono le maggiori lettrici, gli uomini leggono poco, ma so che tu invece, a differenza probabilmente della maggior parte degli uomini, sei un grande lettore. E la domanda che mi viene spontaneo farti è: perché secondo te, Robby, è importante invece leggere?
Beh, intanto buonasera a tutti, grazie dell'invito. Beh, leggere, per uno che ha fatto della lettura e dei libri prima il suo argomento di studio e poi anche una parte della sua attività, io leggo, scrivo anche, quindi sì, tu pensai, è essenziale leggere, per un semplice motivo, perché leggere è rimanere in contatto con gli altri, è aprirsi agli altri, è aprirsi la mente, scoprire sempre cose nuove, divertirsi, imparare, e, come dire, evadere anche dalla vita quotidiana di tutti i giorni, e apprendendo e imparando cose nuove sempre. Quindi per me è un gesto quasi naturale, come mangiare, respirare o cose simili. Quindi non riuscirei a vivere senza, e consiglio a tutti di leggere. Purtroppo la lettura oggi, ahimè, sta vivendo una fase con l'avvento, insomma, delle nuove tecnologie. Soprattutto le giovani generazioni non sono, mi sembra, così attaccate alla lettura, all'oggetto libro, come sono state le generazioni passate, almeno sì. Questo è quello che si dice. Poi io credo che invece ci siano sempre dei bastioni di resistenza e anche di giovani che continuano a leggere. È importante leggere, secondo me, seguendo dei propri percorsi, seguendo una propria linea guida. Non c'è nessuno che ti può dire leggi questo, leggi quell'altro.
Quindi devi, il fatto entrarci, che, cioè, le parole a volte sono importanti, e qui però, voglio dire, soprattutto per i ragazzi giovani sarebbe importante cominciare un approccio con la lettura, per poi magari seguire un qualcosa in base a quelle che sono poi i pensieri o la propria evoluzione.
Sì, beh, bisognerebbe che dalla famiglia in poi, la famiglia e la scuola, introducessero cose che mi auguro la scuola dovrebbe fare, ma ahimè non sempre è così. Devono seguire un proprio percorso spontaneo, non possono subire imposizioni. Ripeto, leggi Manzoni a scuola non piaceva a nessuno. Poi adesso da grandi ci piace da matti. Sì. Io l'ho letto 2 o 3 volte, ogni tanto lo leggo. È quello che ha inventato il romanzo italiano, ha inventato una parte della lingua italiana, quindi voglio dire, è un autore che parliamo e narriamo tutti i giorni senza nemmeno accorgersi. Quindi, a parte questo, leggere è comunque, soprattutto secondo me, un modo per... Sì, qui si è scollegato il...
Ah, si era scollegato, il bello della diretta.
Si sentiva? Beh, dicevo che è soprattutto un modo per aprirsi agli altri, per scoprire gli altri, per mettersi in relazione con gli altri, e che sì, è una, nelle vite che facciamo è sempre la cosa più difficile, stare veramente in contatto. Quindi entrare in un libro, entrare quasi in un'intimità con un altro, e secondo me questa è la cosa più bella. Chi legge libri in genere ha la mente aperta, è sempre più aperta al nuovo, non si chiude in se stesso, non fa muri ma fa punti.
Sì.
E quindi a me piacciono le persone che leggono. Poi ti dirò, ci sono tanti modi di leggere. Io conosco persone che magari non leggono,
sì,
però sanno leggere bene gli altri. Cioè, la cosa più importante è essere aperti agli altri. Ecco,
ma quella lettura, secondo te, è una dote? Riuscire a leggere gli altri, si può imparare?
Secondo me si può imparare, naturalmente, però credo che alcuni abbiano questo talento naturale di leggere le persone, perché se ci pensi ogni persona ha una storia da dire, forse anche più di una.
Sì.
E se uno le sa leggere, è una ricchezza infinita. Ecco, siccome non tutti riescono, non hanno il tempo di farlo, di mettersi veramente in relazione con gli altri, il libro è un ottimo strumento. Sì. È uno strumento che io credo rimarrà per sempre, cambierà forma, diventerà digitale, diventerà raccontato con l'audiolibro, con l'audiolibro, insomma tutte queste cose. Io sono ancora un po' della vecchia scuola, però leggo poi di tutto, ascolto gli audiolibri, leggo anche sul tablet.
Sull'ebook. Ma sai cosa? Ci sono poi anche dei momenti, perché anch'io sono legata ovviamente al libro proprio cartaceo, poi mi rendo conto che ci sono dei momenti, tipo non so, sono in auto ad esempio, allora o ascolto la radio, oppure se non ascolto la radio, esatto, ascolto un audiolibro. Sono su, magari non so, a casa mia che sto stirando, ascolto un podcast che magari parla di libri o che parlo che effettivamente è un audiolibro. Quindi effettivamente i modi poi per trovare spazio e tempo per la lettura in generale possono essere effettivamente tanti.
E poi secondo me è importante leggere, perché se ci pensi bene, gli uomini di cosa hanno bisogno? Hanno bisogno di storie, hanno bisogno di racconti, ne abbiamo bisogno tutti i giorni. Se uno ti spiega un concetto, magari con una forma astratta, matematica, saggistica, sì, magari la puoi capire, però se ti racconta una storia l'ascolti più volentieri, sin da quando siamo bambini, che i bambini amano le storie.
Pensa ai miti greci.
Miti greci, le religioni stesse sono storie, sono narrazioni, che diventano mitologiche. Quindi le storie sono tutto quel che abbiamo alla fine, no? Cioè noi crediamo nella nostra storia, ci alziamo la mattina, crediamo nella nostra storia, che andare a lavorare lì sia la cosa più importante della nostra vita. Ci creiamo un mondo che poi diventa vero. Quindi parte da una narrazione e poi diventa la nostra realtà, la realtà di tutti i giorni, di tutti.
No, ma è proprio interessante questa cosa. No, ma anche perché è proprio effettivamente una chiacchierata, certo, capito, come abbiamo fatto anche tante altre volte, certo, anche in altri contesti. Però sono d'accordo anch'io che il mondo abbia bisogno di storie, perché la storia poi è qualcosa che alla fine ti rimane effettivamente impresso.
Ma di fatto, certo, se tu ci pensi, come sentiremo anche dopo nel libro di Matrone, che è un libro un po' particolare. Una storia esiste se viene raccontata. Quanta gente, se la storia dell'Anico qua oggi con me la raccontiamo bene, dopo, sai, è successo, se non diciamo niente, è come se non ci fossimo quasi neanche stati. Viceversa, una storia che non è esistita, se raccontata, può assurgere a un grado di realtà più vera del vero.
Assolutamente.
Quante storie sono con invenzioni cui non sappiamo neanche se sono vere o false, ma ci crediamo, pensiamo siano vere. Matrone ce ne parlerà di questo dopo, sicuramente.
Ascoltando, se tu sei anche uno scrittore, oltre che un professionista, quando tu scrivi o quando tu hai scritto, spiegami il tuo momento di scrittura. C'è un momento che tu ti ritagli per te stesso, un momento che ti prendi, è qualcosa che ti viene in testa, prendi appunti, poi quando hai tempo lo vai a sviluppare. Come funzionano i tuoi scritti?
Ma diciamo che non c'ho delle regole precise. Sì, l'appunto fulminante, l'immagine da cui poi scaturisce la storia inventata, può capitare in qualsiasi momento, anche quando meno te lo aspetti. Soprattutto poi se hai la testa libera nei momenti in cui vai in bicicletta, vai a correre o fai una cosa, ma non è detto necessariamente. Poi scrivo o tardi alla sera o presto al mattino, insomma nei momenti non della giornata ovviamente lavorativa. E sì, per me è un esercizio di igiene mentale, come lavarmi i denti, ecco. Quindi cerco di farlo più spesso possibile. Poi dipende anche dai momenti, uno si può prendere anche delle belle pause. Mi prendo delle pause di qualche anno, poi riprendo. Pause diciamo di narrazione completa, con uno scopo, così. Poi la scrittura c'è quasi tutti i giorni. Ecco,
cioè tu usi la scrittura anche come terapia, per esempio?
No,
per
non esattamente. Il cervello, No. Io scrivo proprio solo per raccontare qualcosa che mi viene in mente e che devo scrivere. Cioè è un'esigenza di farlo. Perché anche io credo che scrivere bene sia la cosa più faticosa al mondo. È molto divertente in certe fasi, ti dà soddisfazione, però per scrivere bene, ripeto, perché scrivere è una cosa, scrivere bene è un'altra cosa. Scrivere bene, secondo me, è quando riesci a fare una cosa che merita di essere letta da un altro. E io credo che scrivere sia molto difficile, guadagnarsi questo diritto di farsi leggere da un altro, no? Perché devi metterci tutto te stesso. Io, per esempio, scrivo un racconto, lo correggo, ci metto, un giorno a scriverlo, dico, per ipotesi ce ne metto 40 a correggerlo, a limarlo, a perfezionarlo, eccetera, perché è questo poi che deve fare. uno scrittore, deve scrivere il meglio possibile, ecco, il meglio possibile.
Mi viene in mente una frase che magari non so neanche se la cito correttamente, di Oscar Wilde, che dice: non ci sono libri belli o libri brutti, ci sono libri scritti bene o libri scritti male.
Esatto, come qualsiasi cosa, insomma, voglio dire. Però credo che la scrittura sia più difficile, perché comunque tu devi scriverla, poi tu devi scrivere per un'esigenza che hai di farlo, okay? Io sono più del sono per la, credo che lo scrittore sia una figura sacerdotale più che uno che fa un mestiere. Vengo un po' più da quella scuola lì, no? Cioè, lo scrittore oggi è un ruolo, come dire, non dico svilito, ma che ha diminuito il suo peso specifico rispetto soltanto agli anni 60-70, se ci pensi, non so, Moravia e Pasolini che dibattevano sulla prima pagina del Corriere, su questioni anche letterarie. Oggi è impossibile pensare una cosa del genere. Oggi lo scrittore fa un mestiere, il suo è spesso un prodotto editoriale. Poi c'è un'altra razza di scrittori, non necessariamente famosi, ricchi e famosi, ma anche di qualsiasi tipo, che invece lo prendono come non dico un dovere, ma una vocazione a farlo. E io credo che a me piacciono quelli lì.
Sì.
A me piacciono quelli. Poi ho perso il filo che stavo dicendo, come era la domanda, scusa?
No, ma le domande poi in realtà non c'erano, erano: tu come utilizzi la scrittura, tu che cosa fai mentre scrivi?
Io cerco di scrivere il meglio possibile, per questo scrivo così poco.
Sì, è vero, che è poi difficile. Fai tante cose, scrivi di getto poi correggi con dei giorni.
Sì, certo.
Sono qua con due bellissimi uomini, il terzo è il terzo. Grazie. Ce l'abbiamo in collegamento telefonico, Maurizio Matrone, benvenuto, e ti lascio a Robby Valentini, che presenterà e ci illustrerà il tuo ultimo libro. Ciao.
Allora, ciao Maurizio,
grazie per il bello, insomma, se mi date anche del giovane sono più contento.
Ciao Maurizio, grazie di essere venuto, di essere collegato telefonicamente con noi. Allora, Maurizio Matrone è uno scrittore, è un consulente di narrazione aziendale, parte come artista, quindi ha un percorso e una figura, ed è una figura professionale composita di tanti elementi. Ha scritto finora, sceneggiatore, ha collaborato a diverse serie televisive ed è stato anche poliziotto, quindi è stato tanti anni sulle volanti, e da questa esperienza sulle volanti nascono i primi suoi libri: Fiato di sbirro, Erba alta, dedicata alla vicenda della Uno Bianca. Poi altre sue pubblicazioni hanno esplorato altri temi più del sociale, dell'inserimento, di un'analisi della nostra società, come Il mio nome è Tarzan Soraya oppure Piazza dell'Unità. Soprattutto oggi siamo qui a presentare il suo ultimo libro, che si chiama Vita di Gisella Vasini ed è pubblicato da Incontri Editrice di Sassuolo, la casa editrice che sta rinnovandosi e con pubblicazioni sempre interessanti, di cui questo libro è veramente un esempio. Fatto, dico due parole, Maurizio, se non ti dispiace, di presentazione di questo libro, perché mi ha colpito parecchio, nel senso che era tanto che non leggevo un libro, per così dire, controcorrente, contro il mainstream dominante nella letteratura, perlomeno italiana, che è quello di uno storytelling a chi più ne ha più ne metta, storie, tutti i tipi. Questo è quasi metaletteratura, quindi è un libro che mescola romanzo, saggio, memoriale, reportage e tanto altro, con un approccio complesso che richiede, lancia quasi una sfida al lettore, perché deve essere letto con attenzione. Ecco, non è una lettura che dove ogni parola ha un suo peso e rimanda a quelle successive con un ragionamento. Almeno io mi sono trovato la prima volta spaesato, ed è questo forse che deve fare un libro: spaesare, portare in posti dove non pensavi di andare. Questo ci porta in un posto immaginario che è la vita, appunto, di questo personaggio inesistente, vita Gisella Vasini, poetessa bagnina, creatura marina, sirena dell'arena, come la definisci. ma è anche un libro che, ma è anche un libro sulla libertà. Io ci ho trovato anche un anelito di libertà molto forte. Allora ti chiedo così di cominciare a raccontarci come ti è venuta questa idea di una biografia immaginaria e perché una biografia immaginaria di una bagnina un po' particolare, come vedremo più avanti.
Beh, intanto grazie, saluto tutti quelli che ci ascoltano, anche Elena che mi ha scritto, nostra editrice, che è lì, cioè che è in ascolto, quindi saluto tutti, ti ringrazio anche di questo, di questa grande presentazione che hai fatto a questo libro, che effettivamente mi lusinga moltissimo, insomma sono senza parole, grazie, ti ringrazio. È vero, volevo scrivere un libro anche controcorrente e soprattutto volevo scrivere un libro su un inesistente, perché quello che mi preme nella letteratura, quello che è, secondo me, deve essere la narrativa, deve avere una chiave di immaginazione, una chiave di finzione. E qui ho voluto rendere la finzione più finta possibile che si potesse, addirittura cercando di prendere un pretesto tratto da un libro straordinario di Alberto Savinio, che era non solo un grande scrittore ma anche un grande pittore, e stravolgerlo, un po' come potrebbe fare oggi l'intelligenza artificiale nei confronti, per esempio, di un articolo, di un libro o di un testo. E io l'ho fatto in una forma più naturale, cioè cercando di recuperare, di ridistribuire con delle parole nuove, inventate, a volte anche metasemantiche, e di fare un metaracconto su un inesistente. E perché sono partito dall'inesistente? Anche per una questione del mio vecchio lavoro. Come tu hai detto, io ho fatto il poliziotto per tanti anni e mi sono trovato davanti a un signore che era stato derubato, un signore molto anziano, da uno dei classici mariuoli che intortano le persone anziane e sole. Quando sono arrivato sul posto, come dicono i poliziotti, e l'ho preso a informazioni, insomma, lui mi ha confessato che sapeva benissimo che quell'uomo lo stava prendendo in giro, che non era un suo amico, come aveva dichiarato, che non conosceva i suoi figli, e lui sapeva che in qualche modo questo qua fosse davvero un mariuolo che l'avrebbe derubato. Ma era così felice di poter parlare con qualcuno che questa cosa in qualche modo mi ha colpito. Insomma, quando lui mi ha raccontato che era contento in ogni caso di aver parlato con qualcuno, mi ha affascinato. E ho pensato che le persone esistono nella misura in cui noi le raccontiamo. E l'idea che una persona che non abbia la capacità di raccontarsi, o per qualche motivo, perché magari è sola, è anziana, e ha bisogno di questa dichiarazione di identità, di questa riconoscenza. E allora un po' da questa storia che ho vissuto nel mio mondo poliziesco mi è venuta voglia di raccontare di un vero inesistente, in questo caso una poetessa bagnina, davvero mai esistita, ma che può esistere perché esiste nell'immaginazione. E a volte l'immaginazione, almeno dal mio punto di vista, può essere quella cosa che ti fa costruire la realtà.
Esatto, parlavamo proprio di questo poco fa con Nicoletta, cioè che le storie esistono quando sono raccontate, se nessuno le racconta non esistono. Quanti miti...
Ma non solo le storie, ma penso non solo le storie, ma anche le persone.
Le persone, scusa, volevo dire le persone, mi sono sbagliato. Ecco, e oltre a questo, nel libro si sente anche, io ho sentito anche alcuni aspetti che avevano odore di autobiografico, ma soprattutto ho sentito un fortissimo atto di amore e di elogio verso il femminile, no? Tanto, beh, il personaggio è una donna, è una donna particolare che il protagonista incontra quando ha 8 anni e se ne innamora perdutamente. È una pura invenzione questa o c'è qualcosa di vero?
Beh, anche questa è una pura invenzione. Di vero c'è che io ho passato moltissime estati della mia vita a Bellarige Marina e ho conosciuto un sacco di gente e frequentavo il bagno 33 e c'erano tantissime belle ragazze, era un bel mondo ed era il mondo degli anni Ottanta ed era un mondo molto particolare, molto curioso, dove la donna mi sembrava a me a quel tempo, e lo è tuttora, e mi sembra tuttora molto più avanti di me. E lì credo di aver imparato che le femmine fossero delle creature migliori di noi maschi. E io penso davvero che se fossi nato femmina sarei davvero una persona migliore.
Ecco, questo è un, è come lo dici poi anche nel libro, quindi Gisella è quasi un alter ego, è un Maurizio Matrone al femminile, voglio dire, io ci ho letto un po' anche questo tuo versante femminile. Chi conosce Maurizio conosce come una persona molto carina, gentile, che comunque ha, come tutti noi, credo come chiunque abbia, poi anche i più duri e rudi hanno dentro qualcosa del sesso opposto, però è questo libro, come già quello di Ibsen, già Vita di Enrico Ibsen, era un omaggio, era una riflessione sul femminismo, sul ruolo della donna nella società, giusto? Se ricordo bene, anche qui ci sono tante riflessioni in questo senso che lette da un maschiaccio come sono io ti fanno veramente riflettere su dei ruoli di parità. A un certo punto tu dici, a pagina 17, dici che la legge è uguale per tutti, ma le parole no, le parole sono parziali perché le hanno inventate i maschi. Ecco, questo oggi è un tema anche di profonda riflessione filosofica e linguistica, pensiamo ai libri di Vera Gheen o comunque a questo problema, chiamiamolo così, questa di come parlare. Ecco, tu sei d'accordo con quelle estremizzazioni del linguaggio, chiamiamole estremizzazioni, poi invece per altri sono normalità, di parlare secondo gente, di usare la schwa, l'asterisco, queste cose qui per esempio?
Io per conto mio sono contrario alle estremizzazioni, a qualsiasi estremizzazione, preferisco la misura, preferisco il bilanciamento. E certo è che oggi le parole vengono anche usate a sproposito e le parole sono sempre molto pesanti. A volte basta una parola per mettere in crisi un intero rapporto durato anni, per esempio. E però le parole sono ancora molto maschie, le parole sono ancora uno strumento di controllo. E mi viene sempre in mente quello che mi raccontavano quando ero piccolo nella dottrina, che quando andavo a catechismo, che Adamo fu lui a dare il nome a tutte le cose, no? Era lui che aveva il potere di dare un nome a tutto ciò che vedeva, quindi ha dato il nome agli animali, e poi ha dato il nome anche alla femmina, quindi aveva un predominio totale su tutto. E chi ha il potere delle parole non ha solo un potere linguistico, ma credo abbia anche un potere più allargato, più anche più terribile, perché il linguaggio, il modo di parlare, il modo di raccontare influenza il mondo inevitabilmente, e nel mondo ci siamo noi, le femmine, noi maschiacci, le femmine, gli animali, la terra, le piante, certo. Insomma tutto quello che
torna. La bella famiglia d'erbe e d'animali, diceva il nostro Ugo Fosco. Comunque noi uomo maschio, scritto tutto attaccato come lo scrivi tu nel libro, non ci facciamo una gran bella figura in questo libro, siamo proprio, come dire, un disastro. E tu dici chiaramente c'è un profondo abisso separa l'uomo dalla donna, ma ci può esistere un rapporto più equilibrato, diciamo così, perché è vero quello che dice, a livello la lingua riflette una società che parla in un modo, pensiamo alla società dittatoriali o le società dominate da regimi estremisti, parlano in un modo diverso dalle società libere o presunte tali. Quindi è vero. E come può esistere secondo te un rapporto più equilibrato tra uomo e donna? Che secondo me, insomma, voglio dire, ci stiamo andando, ci stiamo avvicinando, però vediamo ancora oggi purtroppo la cronaca dei disastri quotidiani. Ecco, come la vedi?
Ma io, quello che vedo io è poi...
Certo,
la mia,
beh, siamo tutti qua.
Io penso che l'uomo dovrebbe avere il coraggio di dire che è anche una femmina. Ecco. Cioè, quando l'uomo, secondo me, se l'uomo avesse il coraggio di tirare fuori la sua parte femminile, di non vergognarsene e anzi di esibirla come parte virile, assolutamente virile, ecco, secondo me potrebbe essere un buon modo per avvicinare i due sessi in una forma che a me piace anche nella finzione, l'idea anche del mito dell'ermafrodito, cioè di quella persona che ha una capacità di essere sia maschio che femmina, detta un po' così alla grossa, all'occorrenza, no? Quando serve, e quindi capace di riconoscere anche i sentimenti dell'uno e dell'altro. Dell'una certo. Riesce a capire delle cose, dell'altro riesce a individuare un mondo. Certo. Ecco, una persona che è un po' Mercurio e un po' Afrodite, un po' portatore di notizie e anche di buone novelle insieme alla dea della bellezza e dell'amore. Questo un po'.
Certo. Non sarà facile perché per noi maschi, proprio le nostre mamme ci insegnano che il maschietto non deve piangere, ancora tanti sono educati che non si fanno il letto e la bimba invece sì, insomma ci sono tante cose per cui anche le signore, anche le donne devono fare la loro parte per arrivare a quel rinascimento femminile che auspica l'autore del tuo libro. E è sorprendente questo libro, ripeto, perché è una lettura sfidante e io credo di averla vinta, perché comunque l'avevo letto prima in manoscritto, quindi, ed ero rimasto come te l'ho detto prima, colpito. Poi rileggendolo adesso in forma stampata, francamente mi ha dato tanto. È un libro che ho centellinato come un bicchiere di vino buono e mi è piaciuto molto. Però rispetto agli altri tuoi, gli altri tuoi sono polizieschi, insomma, libri che non ti mollano, che si leggono tutti in un fiato, questi invece lo devi centellinare. Ecco, quindi mi ha sorpreso proprio questo cambio di passo. Come ti è piaciuto scriverlo? Continuerai in questa direzione o tornerai magari a delle narrazioni più, chiamiamolo così, tradizionali, tra virgolette?
È vero. Come dicevi tu all'inizio, che è un romanzo controcorrente, ne sono assolutamente consapevole e devo dire che mi sono divertito moltissimo a scriverlo, perché ho dovuto andare contro anche una mia natura più narrativa poliziesca di morti ammazzati, di situazioni drammatiche al limite della tragedia. E invece questa non dico che sia una commedia, ma è un modo diverso di raccontare, un po' appunto contro un dilagare, a mio avviso, ma magari mi sbaglio, non so tu cosa ne pensi, di storie, non dico un po' tutte uguali, ma quasi fatte con lo stampino per allettare o comunque per favorire un pubblico che forse se le aspetta o comunque se le aspetta in un determinato modo. Nella mia così esperienza di lettore, non fortissimo, ma insomma mi piace leggere, e questa cosa un po' la sento, no? Non, raramente mi trovo a leggere dei libri che mi disturbano, che mi fanno riflettere, che mi portano a centellinare per esempio le parole, e così ho voluto provare anche a uscire da un cliché. Poi,
bravo, bravo, ce n'è bisogno.
Moscone innamorato. Rosso vogava sulle ali di legno, piatto d'ingegno, sui pattini filava, sulle onde pregno, d'amore si dava e di futuro sognava una femmina di legno, per sempre da mare.
Ecco, questa è una poesia di Gisella Vasini. La biografia immaginaria di Gisella Vasini, scritta da Maurizio Matrone, è completa anche di estratti delle sue opere, poesie, romanzi, quindi è costruita a tutti gli effetti, proprio come se la persona fosse realmente esistita. E mi chiedo, ti chiedo Maurizio, ma perché siamo così interessati alle biografie? Ce n'è tante, le vediamo non solo nei libri, anche al cinema, nelle fiction TV, cioè, c'è sempre questo bisogno di... Cosa ci interessa? Quando per esempio non sappiamo niente di Shakespeare, sappiamo neanche se è esistito Shakespeare, ma ci sono anche le sue opere, e oggi sembra che dobbiamo sapere per forza i fatti privati di tutti, che a me francamente non sempre interessa, anzi quasi mai. Tu cosa ne pensi?
Sì, io penso proprio come dici tu, a me i fatti degli altri mi interessano poco, no? E perché c'è tanto interesse per le biografie? Perché comunque le storie sono dei sostituti di esperienza e l'idea di immedesimarsi in una persona che ha fatto determinate cose nella propria vita o che ha fatto qualcosa di reale, di vero, affascina moltissimo, forse perché c'è un grande bisogno di verità che però secondo me nasconde anche un grande bisogno di insicurezza, cioè una grande insicurezza, perché abbiamo bisogno che tutto sia vero, verosimile, tant'è vero che spesso le domande che fanno gli scrittori è: ma questa è una storia vera? Sì, è una storia vera nel momento in cui viene raccontata, quindi esatto. A quel punto ha la sua dignità di verità, no? Ma le storie dovrebbero essere storie, cioè dovrebbero essere finzioni assolute. Certo, ogni finzione ha bisogno di una base di realtà, altrimenti non si potrebbe costruire. La base di realtà è importantissima, però è l'immaginazione che ci porta a nuove realtà. E anche immaginare personaggi che non esistono, che non sono mai esistiti, ma che possono esistere nella nostra immaginazione, secondo me è un bel esercizio, perché ci fa pensare che noi davvero abbiamo quella bella capacità di dare forma alle nuvole, e questa forma è nostra, è personale, come quando leggiamo un libro, cioè la forma che diamo alla nostra lettura non è quella del mio vicino o della mia fidanzata, cioè ciascuno di noi dà all'immaginario, all'evanescente, all'etereo la forma che più gli piace, dove si ritrova meglio.
Ecco. Certo. Parlavi di finzioni, mi è venuto in mente naturalmente Borges, cioè che il suo Finzioni, dove c'è un racconto, uno dei più famosi, in cui Pierre Menard vuole riscrivere Don Chisciotte, si ispira a Don Chisciotte, così come tu ti ispiri a Ibsen. Lui però, non è riuscito ad andare a riscriverlo se non facendo un calco uguale al vero Don Chisciotte, quindi ha riscritto il Don Chisciotte. Tu invece hai deviato, hai divagato. Ecco, e un altro tema di questo libro sono le divagazioni, un libro pieno di divagazioni, che parlando poi di una storia inventata in Romagna mi fa venire in mente Fellini, il suo cinema, nel senso che è anche un film di Fellini, è pieno di divagazioni. Ecco, qual è il potere della divagazione in un racconto?
Sì, la divagazione penso che sia una cosa un po' da romagnolevolezza, un po' emiliana, no? L'idea di divagare rispetto al binario del reale. E secondo me le divagazioni sono molto creative, sono delle che poi sono utilizzate moltissimo da tanti scrittori, da Zavattini, penso anche
Cavazzoni,
Paolo Nori, insomma, oh, tutti. Sì, sì. Scrittori emiliani, bravissimi, eccezionali, Roberto Valentini.
Per non parlare di Delfini.
Di Roberto Valentini. Vabbè, e poi ce ne sono tanti altri, anche i poeti, non so, penso a Rentocchini o tanti altri, che Baldini, insomma. E, dunque, sto divagando, stavo...
Vedi, è bello divagare, è bello perdersi nelle divagazioni letterarie, da flaneur di provincia, no, come era Delfini.
No, ecco, stavo dicendo che anche a proposito del calco, no, del calco narrativo, noi abbiamo in Italia un esempio straordinario di altissima letteratura, che sono i Promessi Sposi. E i Promessi Sposi partono raccontando un calco, cioè quando Manzoni dice che aveva trovato quel manoscritto e aveva deciso di riscriverlo, che sia vero che avesse trovato il manoscritto o meno, noi non sapremo mai, non sappiamo, però mi è sembrato un gesto creativo molto affascinante, no? Quindi io trovo un manoscritto che magari non esiste, non è vero, ma me lo invento per far sì, per dare il là a una nuova storia, Ecco, questa l'ho trovato geniale. Io penso che Alessandro Manzoni sia stato un genio.
Ne parlavamo anche poco fa a proposito per caso, io la Nico sull'importanza del leggere, cioè, sì. Quindi vedi che poi alla fine tornano sempre tutti i nodi al pettine. Un'ultima riflessione, a me è sembrato anche un libro sulla libertà, sulla richiesta della libertà, la libertà della donna, non solo della donna femminista, perché sul femminismo diciamo che i contorni nel tuo libro sono abbastanza sfumati, ma la libertà della donna da se stessa, dell'uomo maschio da se stesso, dell'anima bambina, dei bambini e persino dei morti che si devono liberare dal gioco dei vivi. Quindi è vero che questo libro anela alla libertà? Ed è possibile secondo te poi? Ma
dunque non so se sia possibile, però l'anelito di libertà che tu hai colto c'è, cioè, come anche nella morte, cioè anche la morte per qualcuno è un anelito di libertà,
è una liberazione
che è una libertà anche di farsi fuori, no? Di uscire, certo, da un mondo. E io l'ho sempre avuto con grande rispetto questa idea del farsi fuori, della morte di un certo tipo, ma anche di quella naturale, quindi che deve essere considerata anche come epilogo di una vita, di una storia. Ma la libertà è, secondo me, è anche quella di usare le parole, è anche quella di usare i testi, è quella di essere liberi di usare la cultura che noi ci portiamo dentro da sempre. E poi anche una forma di libertà. Così adesso te la dico da maschiaccio,
un po' di testosterone, mettiamocelo da
in questa femminilità così. Negli anni '80 c'erano i topless, cioè diciamoci la verità.
C'era più libertà, cioè, rispetto a oggi. Okay.
Rispetto a oggi, secondo me, le donne erano molto più libere di oggi. Questa è una mia impressione, forse da maschio di una certa età, ma secondo me quei topless esibiti negli anni '80 erano molto di più di quello che sta succedendo adesso, e non so che tipo di involuzione ci sia stata nella, insomma, questo il topless come simbolo, cioè, è il simbolo di dire io sono così, no? E tu come sei? Che era tipico anche del postmoderno della fine degli anni 70 e degli anni 80, no? Quello di ritrovare, di riscoprire un'identità, e che era un'identità che cominciava a venire fuori, no? Cominciava a venire fuori tutte le varie identità, anche sessuali, che prima da allora non esistevano più. Adesso mi sembra che ci sia una forma così più involuta rispetto, anche se più esposta sostanzialmente, no? Perché rispetto a 40 anni fa abbiamo molte più possibilità di esibirci in qualche modo, no? Con i social, con tante cose. Però ecco, secondo me il recupero del corpo potrebbe dare una marcia, certo.
Quello
che ci accomuni anche spiritualmente, come maschi e come femmine, senza vergognarci né di essere maschi né di essere femmine, ecco. O di essere entrambi o come vogliamo essere.
Esatto. Bene, direi che ringraziamo Maurizio per questa bella chiacchierata. Ricordiamo il libro Maurizio Matrone, Vita di Gisella Vasini, pubblicato da Incontri Editrice di Sassuolo, e
è stata una bellissima chiacchierata, sì, complimenti entrambi per questa bella presentazione che ha reso, io che non ho ancora letto questo romanzo, per me che ho ascoltato, veramente interessante e che leggerò di sicuro. Maurizio, grazie. Carlo Turrini, ben arrivato Carlo.
Lo spitone,
caramba, che sorpresa,
eh? Allora, siamo venuti e siamo,
meno male che sei arrivato, sei arrivati finalmente in tempo,
Anche perché è stato un po' difficile mandare giù oggi il fritloaf, era un po' pesante.
E anche la porchetta che ho visto, no, che ti sei mangiato.
La porchetta aveva il perché.
Maledetto. Vabbè, no. Dopo quando usciamo di qua andiamo a prendere una fetta di porchetta.
Esattamente. Siamo qua per parlare delle fiere d'ottobre.
Esatto.
Ma ne avete già parlato abbondantemente. Parliamo di questa fiera nello specifico, che è la fiera di Arresdor.
Esatto.
Il Resdor deriva da reggitore, cioè colui che regge.
L'ho detta giusta, stavo tremando. L'hai, ragazzi,
no, è così, è così. No,
stavo tremando.
Cioè, nelle famiglie contadine di un tempo, quando uno aveva dei figli che si sposavano, rimanevano all'interno della stessa casa.
Okay.
Per cui padre e madre, solitamente questi non avevano la televisione, facevano dai 10 ai 14 figli che si sposavano, che a loro volta ne facevano, per cui le famiglie in queste case qui avevano della gente che dormiva ovunque, secondo me, erano molto molto grandi, ma alla fine la figura del resdor era il papà originario che aveva generato i figli, i quali si erano sposati, erano rimasti lì. Questo non lavorava più fisicamente, ma era comunque la mente della famiglia e colui che aveva la saggezza. Per la proprietà transitiva, la moglie era la resdora, che aveva la capacità di tirare la pastella con la cannella, che ormai non hanno più. Comunque, scherzi a parte, questa si chiama la fiera del resdor perché è la fiera dove bisogna comprare. Perché nella prima ti guardi d'attorno e viene chiamata la fiera di Curiao. Nella seconda, che è quella delle belle donne. Le belle donne sono un pretesto, non c'entrano, ce ne senso. Belle donne ce ne sono, ma tu che eri venuto a vedere come si muoveva il mercato, invece che parlare di prezzo, di queste cose, guardavi da tono e parlavi di belle donne. In modo tale che il commerciante rimaneva disorientato, si spaventava e questa era la settimana da comprare, perché
che era ancora spaventato.
C'è ancora una settimana, quello che non si vendeva lo portavi a casa.
Okay.
Questo era per le fiere, perché le fiere
tutta una logica.
Esatto.
Tutta una logica,
come di fatto queste fiere sono importantissime perché erano senza dazio. Mm-hmm. Infatti il dazio lo si pagava all'entrata di Via Felice Cavallotti sulla piazza,
sì, c'era
che
porta.
C'erano portici sia a destra che a sinistra. La strada era strettissima perché lì con una sbarra esigevano il dazio. Qui è stata la fortuna della famiglia Roversi.
Sì.
I Roversi che abitavano lungo Via Felice Cavallotti, in Via Felice Cavallotti i Roversi sono tutti degli ottimi commercianti, erano degli ottimi commercianti perché intercettavano i contadini prima che arrivavano. Questi arrivavano con la merce, prima di pagare il dazio dicevano: ascolta, vuoi che facciamo un forfè qua, te li do, torni a casa, e questi comperavano senza pagare il dazio anche nei giorni normali e rivendevano poi dopo.
Veramente, che belle storie.
A questo punto,
ascolta una cosa, ti faccio una domanda io, Carlo. Siccome quest'anno abbiamo 4 fiere e non 5,
esatto.
Che però a me un po' dispiace, perché a me queste dirette, ragazzi, piacevano anche parecchio. Perché nelle domeniche abbiamo incontrato tante persone diverse con tante argomentazioni diverse.
Potresti fare come ha fatto Leo all'inizio della sua carriera,
e cioè?
Che Leo all'inizio della sua carriera c'era da. Trasmetteva da casa sua.
Esatto. Proprio, avevamo comprato io e il mio amico
Giovanni.
Okay.
Il braccio mobile,
amico,
Leo.
Giovanni, avevamo comprato questo trasmettitore da un conoscente e avevamo iniziato a trasmettere dal palazzo.
Volta.
Quindi, come diceva lui, era il palazzo. Chi abitava nel condominio ascoltava la nostra radio.
È una radio del condominio.
Esatto, radio del condominio.
Adesso fanno le chat e allora facevano la radio.
Quindi per dirti che pioniere posso essere anch'io.
No, quindi ti chiedo, Carlo, visto che non saremo in onda sull'ultima, che è quella degli stumpai.
Gli stumpai.
Dai,
esatto.
Ci spieghi
stumpai,
cos'era.
Lo stumpai è il tappo, quello di legno.
Sì.
Lo stumpai è quello. Cioè è quella che tappa e chiude la fiera e che è un oggetto che non ha nessun valore, per cui è la fiera perché quella della prossima domenica sarà la fiera di SDAS, dei setacci. Cioè praticamente esatto. Il setaccio è la cosa più ignorante che ci sia, perché fa passare il meglio e trattiene il peggio. Per cui quello che troverete sui banchetti è il peggio che non è stato venduto in questa. Quella degli stumpai è praticamente quella degli oggetti che proprio non valgono veramente niente. È proprio un stumpai, cioè da niente, roba da niente.
Sì, proprio quello che è rimasto.
Chiude, che tappa.
Quindi proprio una logica
tutto,
nelle domeniche, nelle fiere.
per esempio,
che molti non sanno di questo, che molti perché non sanno, dicono davvero. Ma come mai la seconda e non la prima si chiama così? Invece ha una sua logica.
Questo è quello che si racconta e si tramanda, diciamo.
Ma Stumpaglio non era anche il pezzettino di alberello che veniva quelle fuori dalla piantagione?
Quella è la stropla.
Ah,
quella. Io pensavo a quello dentro la lanterna, la cordina dentro la lanterna. Pensavo che il Stumpaglio fosse quello,
ecco,
lì.
Ecco. Si chiama Stoppino.
Lo stoppino. Come diceva Passagli, il livello è molto basso.
Stiamo facendo
cioè lo stoppino secondo me è più basso.
Passagli direbbe che il livello si sta abbassando tantissimo.
D'altronde fa la pizza con l'ananas, non volevo ribadire.
Che meraviglia.
No, dai, sono bellissime queste cose, ma proprio belle, perché poi vedi tutte queste cose che ci tramandiamo e che grazie a Dio qualcuno poi ancora conosce e che ancora parla dialetto.
Carlo,
per me il dialetto è come l'inglese, sì. Ok? Cioè, lo capisco perché l'ho sempre sentito, ma non riesco a parlare.
C'è un termine bellissimo, a te strabes. Cioè, a te strabes è ti trascino con la forza. E mentre ti trascino, tu ti dimeni come una biscia. E allora a te strabes. Questo è il senso.
Ti prego, ci vuole una puntata apposta.
Fantastico.
Che dici? Finiamo sì. Qua.
Va bene, salutiamo. Però ragazzi, ci ritroveremo per una puntata in dialetto.
No, assolutamente. Quella serve perché davvero tante parole che sono bellissime. Ma con sì, la quale abbiamo chiuso veramente storie, in bellezza.
Le,
cioè,
le storie che si collegano.
Cose.
Cioè, questo della sbarra di via Cavallotti è per me io non la conoscevo neanche. Bellissimo.
Sì. Quindi ragazzi, grazie a tutti per essere intervenuti.
Grazie a voi,
io risaluto Antonio, ciao a Leo,
tutti. Ciao, grazie.
Miki, Biccio alla regia, ringraziamo
Leo Lasta. Leo Lasta.
Ringraziamo il club con Adriano Calcagnoli e Ludovica, Cristina Martinelli che ci ospitano tutte le domeniche. E ragazzi, io vi ringrazio tutti.